Il Vangelo di oggi ha tre espressioni che sono taglienti come il rasoio, quindi sono di profondità radicale. Cristo va alla radice del problema. Prima espressione: se tu ami la moglie, i figli, la vita, la tua stessa vita, le tue cose più di me, non puoi essere mio discepolo. Due, chi non prende la sua croce, quando? Una volta al mese, tutti i giorni. Ma non andiamo a cercare le croci, è già la stessa vita una croce quotidiana. Già il vivere insieme due è una vita, insieme con i figli, stare con gli altri, diceva San Stanislao, mea massima penitenza, vita comunis, la mia massima penitenza è stare insieme agli altri. Sartre diceva in altro modo, l'inferno sono eux, l'inferno sono gli altri, sotto, l'inferno sono gli altri, c'era anche lui di mezzo, era lui, era l'inferno per gli altri per lui. È una grande croce vivere oggi insieme, ma non sentite? La gente che va al lavoro, stanca di andare al lavoro, non di lavorare, anche, ma perché l'ambiente è invivibile, la cattiveria, l'invidia, l'ingiustizia, l'arroganza, la prepotenza, oggi va di moda, non c'è più la dignità, l'onestà, l'amore, l'affezione, l'affinità, tutte cose sparite oggi. Amici, dice Gesù, chi non prende la sua croce ogni giorno dietro a me, non può essere mio discepolo. Terza frase tagliente, se voi non rinunciate ai vostri averi, non potete essere miei discepoli. Signore, ma che dobbiamo vendere tutto e fare i questuanti? No, non è questo, non è questo il significato. Gesù dice non attaccate il cuore alle cose materiali, è certo che i soldi ci vogliono, e bisogna procurarseli con il lavoro, e ce ne vogliono tanti perché quando arrivano le bollette della luce, dell'acqua e del gas, eccetera eccetera, bisogna pagarle, quindi bisogna produrre ricchezza per soddisfare anche le nostre esigenze e i nostri bisogni. Cristo è d'accordo, ma non dice questo Gesù, non ho mai detto beata la povertà, e mica matto, o la miseria, no. Hai detto beati i poveri, è un'altra cosa. Beati quelli che pur possedendo usano le cose e non si lasciano attaccare il cuore. Sant'Agostino diceva, il denaro, e ce ne vuole, tienilo nelle mani, è la testa che deve agire, amministralo con la saggezza e con il cuore. Ma se il denaro dalle mani ti passa il cuore, da padrone diventi schiavo. Il denaro è un ottimo servitore, ma è un cattivo padrone. Cosa fa l'uomo per il denaro? Tutto. Tutto. Rovina la vita, la sua, della moglie, del marito, dei figli, compie delitti, si ammazza, uccide, fa strage, vende i patrimoni, ci prostituisce le figlie, tutto. Ma non è una cosa nuova questa. Orazio, prima di Cristo, diceva, o auri sacra fames, o i sacranda fame dell'oro, tradotto in termini moderni, maledetto denaro, quando da ottimo servitore diventa schiavizzatore, come è per la maggior parte delle persone. Quindi Cristo ci dà tre direttive precise. Vedete, tutto questo, nel linguaggio di Cristo, è una autentica rivoluzione, un termine che per la maggior parte delle persone è antitetico al cristianesimo. La rivoluzione non l'ha fatta Gesù Cristo, l'ha fatta Marx, l'ha fatta i fascisti, i comunisti, l'ha fatta i nazisti, quella francese, quella inglese, quella americana. Quando si parla di rivoluzione si esclude il cristianesimo, mentre invece la prima grande rivoluzione è quella cristiana. Sentite che roba, è una voce non sospetta questa, è di un non cristiano, Benedetto Croce, estratto dalla critica pagina 24. Cosa dice? Il titolo era di questo scritto era: perché non possiamo non dirci e non riconoscerci cristiani? Detto da lui, è un grande valore, lui che non era cristiano. Siamo tutti cristiani perché? E lo spiega. Il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta. Così grande, comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile, che non meraviglia che sia apparso o possa apparire ancora un miracolo. Tutte le altre rivoluzioni, francese, inglese, americana, fascista, comunista, nazista, rossa, bianca, gialla, tutte, non sostengono il suo confronto, parendo rispetto a lei particolari e limitate, tutte, non escluse quella che la Grecia fece della poesia, dell'arte, della filosofia, della libertà politica e Roma del diritto, per non parlare delle più remote della scrittura, della matematica, della scienza astronomica, della medicina e di quant'altro in Oriente, in Egitto. E le rivoluzioni e le scoperte che seguirono nei tempi moderni non si possono pensare senza quella cristiana, in relazione di dipendenza da lei, a cui spetta il primato, perché l'impulso originario fu e perdura il suo. La ragione di ciò è che il cristianesimo, sentite che bello, operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù. Gli uomini, i geni, gli eroi, che furono prima del cristianesimo, fecero cose stupende, opere bellissime, e ci trasmisero un ricchissimo tesoro di forme, di pensieri e di esperienze, ma in tutti essi si desidera quel proprio accento che noi accomuna e affratella e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana. Firmato Benedetto Croce. Amici, ecco che cos'era lo stabile cristiano. Ecco perché il cristianesimo resisterà a tutte le bufere del mondo, perché è una fede che si basa sull'amore. E l'amore è il bisogno più profondo dell'animo umano. Senza amore, amici, non si può vivere. Perché all'amore si sostituisce l'egoismo. Perché all'amore si sostituisce l'orgoglio, il bene privato. E si perde di vista il bene pubblico, il bene comune. Ecco perché il cristianesimo è cattolico, universale. Perché prende tutte le coscienze, tutti gli uomini, perché l'amore è dell'uomo, non è dei cristiani l'amore, è di ogni uomo. Ecco perché noi dobbiamo, come dici domenica, pensare alla nostra fede come ad una vera rivoluzione, una parola umana che nel cristianesimo si sostituisce con un'altra che si chiama salvezza. Ma domenica vi spiegai come la salvezza non è solo dell'anima. Cristo non è venuto per salvarci l'anima. Cristo è venuto per salvare l'uomo. L'uomo, anima e corpo. Quindi è della Chiesa, della sua natura, della sua struttura intima, profonda, salvare l'uomo. Dice Don Primo Mazzolari, che io ho conosciuto, pensate, nel dopoguerra, negli anni 40, 50, l'ho conosciuto, era parroco a Mantova, lo chiamavano il trombone della bassa mantovana, un grande profeta. Quanto ha sofferto, che tutti i profeti soffrono, tutti, Don Milani, Mazzolari, Padre Pio, Don Zeno Saltini, Madre Speranza, sto leggendo il libro di Madre Speranza uscito l'altro ieri, povera donna, l'hanno ammazzata, perfino avvelenata, un prete con la sua sorella, d'accordo, pensare che roba, quello che succede nel mondo, pur di essere prepotenti, arroganti, il potere, il comando, si fa di tutto, un prete. C'è voluta la bilocazione, leggete in che poi non è il libro che io pensavo, quello che penso io verrà, quando sarà sugli altari, ancora non si può leggere, non si può scrivere ciò che era la madre Speranza, ma qui c'è molto. C'è voluta la bilocazione di Madre Speranza al Papa in diretta per far capire a tutti i suoi collaboratori che questa creatura non era demoniaca, veniva da Dio. E quando il cardinale, poi Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, era vescovo a Cracovia, si rivolse alla madre per un consiglio, perché voi sapete che Suor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, sugli altari, era stata condannata dal Sant'Ufficio. Erano state proibite i suoi scritti, le sue opere. È stata la Madre Speranza che, consigliando il vescovo Wojtyla, Karol Wojtyla, a Cracovia, gli disse, prendete i suoi scritti, fateli purificare, perché la madre sapeva da Gesù, in diretta come doveva fare, no? E poi presentate gli scritti ai teologi, tutto andrà bene. E quando Papa Wojtyla divenne Papa a Roma, rifece tutto e oggi sugli altari, 2 miracoli ha compiuto il Signore tramite la sua intercessione. Questo per dirvi come questi grandi eroi, questi santi profeti del tempo, tutti sono condannati a soffrire, tutti, ma è logico, perché i profeti non hanno il passo storico, i profeti sono metastorici, vanno al di là della storia, non hanno il comune passo dei mortali, vedono a decine di anni in avanti, no, e la storia non può vedere queste cose. Perché vi ho citato Don Primo Mazzolari? Perché anche lui, a proposito di questo Vangelo, scrive una cosa bellissima, dice: i ben pensanti cristiani, normalmente, credono che la rivoluzione sia un qualcosa che non riguardi la fede, il cristianesimo, ma rivoluzione sia segno di antichiesa e anticristianesimo. Lui dice, quando invece il Vangelo, che non è un'opinione, che non lo possiamo accomodare ad uso e consumo, è un'autentica rivoluzione perché annuncia l'amore. È la più grande rivoluzione, dice Don Primo Mazzolari. E spesso nella storia, quando la Chiesa non è stata splendente nell'annunciare questa rivoluzione, ha subito grossi tracolli, quando si è adeguata al tempo, ai passi del tempo. La Chiesa non può adeguarsi ai passi del tempo. La Chiesa non è né italiana né americana, né russa né cinese, la Chiesa non è nella storia, è al di sopra della, vive la storia, ma è al di là della storia, Cristo è eterno. E lui dice, se noi siamo veramente cristiani, dobbiamo essere malati di Cristo, di questa rivoluzione. Noi dobbiamo compiere la salvezza dell'uomo, di tutto l'uomo, dell'anima e del corpo. E lui dice, ma chi può fare questa autentica rivoluzione? Solo il Signore. Perché tutte le rivoluzioni storiche che abbiamo visto, cosa sono state? Un succedersi di dittature, di ingiustizie, di potere, di inganni, di sopraffazioni. Guardate la storia, tutti così. Ai rossi i neri, ai neri gli azzurri i gialli, tutti uguali. Tutti per il potere, che schiacciano. Amici, Cristo non schiaccia nessuno, perché basa tutta la sua rivoluzione sulla grande dignità dell'uomo. Dice Benedetto Croce, Cristo ha centrato l'uomo e lo ha elevato fino alle vertigini di sentirsi figlio di Dio, addirittura Dio. Amici, solo Dio può liberarci dal nostro male. Ma dice anche che se le regole del tempo, della natura, non sono quelle dell'anima, tuttavia la Chiesa che vuole e deve salvare l'uomo deve passare attraverso le leggi anche umane, e dice, ecco perché non vogliamo una rivoluzione che invidi, ma una rivoluzione che ami. Non vogliamo portar via nessuno il suo piccolo star bene, ma vogliamo solo impedirgli che il suo star bene determini lo star male dei molti, degli altri. Chiaro? Vogliamo una rivoluzione che sia la voce della nostra umana pietà e della nostra cristiana fraternità. Non una rivoluzione solamente economico-politica, ma una rivoluzione profonda dello spirito che non ci accomuni nel senso economico, ma ci accomuni nel senso di umana fraternità. In altre povere parole, dobbiamo convincerci che il mondo è e deve essere una grande famiglia. Che bella, amici. Ecco perché Cristo oggi ci dice queste cose così profonde. Ecco perché Cristo non si accontenta delle mezze misure. È un radicale, non padelliano, è un radicale. Proprio va alla radice dei problemi. Se tu ami tuo figlio, tua moglie, tuo marito, i tuoi beni, la tua casa, i tuoi comodi, di me, mamma, non sei degno di essere mio discepolo. È duro, ragazzi. È duro, amici, molto duro. Se tu non sei capace, come Francesco d'Assisi, a dire questi miei beni non mi appartengono pur essendo i miei, non puoi essere mio discepolo. In altre parole, se tu questi beni non li usi per il bene comune, ma li usi solo per i tuoi comodi, i tuoi bisogni, le tue necessità, non sei mio discepolo. Ma soprattutto, vedete, se tu non prendi la croce ogni giorno. Vorrei dirvi una bella esperienza che sto facendo questi giorni. Vi porto la benedizione, i saluti dei malati. Io vi ringrazio che voi pregate per i nostri malati. Sto visitando una persona malata, la quale sa benissimo che ha giorni contati. Lo sa. Sa che è una settimana, 5 giorni, massimo un mese. Sa tutto. Ha chiamato i figli, la famiglia, ha detto, cari amici, io so tutto quello che mi aspetta. Voglio sapere tutto. Certo, mi dispiace lasciarvi, perché gli affetti familiari sono stati la forza della mia vita, i miei figli. Cosa non ho fatto per la mia famiglia, per tutti i miei figli? Mi sono donata completamente. Però è giunto il momento di tirare i remi in barca. Non lo so se una settimana, domani stesso, non lo so. Mi dice, Doni, sto aspettando il Signore Gesù. E mi ha squadernato un sorriso che mi ha toccato fino a farmi venire la pelle d'oca. Mi ha commosso. Doni, ha detto, sto aspettando il Signore. Ma che vuoi che siano 60 anni, 50 anni, 40 anni davanti alla vita eterna? Amici, mamma mia, d'una serenità. Io porto l'Eucaristia e io le dico, guarda che io oggi prego per te. Guarda, ho convocato la Madre Speranza che ha bisogno di un miracolo per andare sugli altari. Gli offriamo l'occasione. Gli ho portato una fascetta della Madre Speranza con cui lei copriva le sue stigmate, con cui fasciava il braccio rotto dal demonio con un mattone che sta col Valenza. Io ho detto a questa persona, chiello questa fascetta di questa santa donna, Dio, guariscimi se è nella volontà di Dio. E io ripetevo, io chiedo al Signore la tua guarigione, che vogliamo che tu ritorni in mezzo a noi, nella nostra comunità, la messa domenicale. È una persona sempre qui presente con noi. Amici, che meraviglia, aspettare il Signore con la piena consapevolezza del grande dono della vita eterna. E che croce che l'aspetta. Lo sa tutto. Signore, vieni, sono a tua disposizione. Brum! Amici, io non so se sarei capace di dire queste cose, non so voi migliori di me, ma certo fanno impressione, Sentir dire, vieni Signore, Maranatà, ti sto aspettando con gioia. Certo, ma sono attaccato alla vita, sono attaccato ai miei figli, a tutto quello che ho vissuto in tutti questi anni, però cosa volete che sia davanti alla vita eterna? E io, leggendo il Vangelo di oggi, ho fatto riferimento. Se uno non abbraccia la croce con amore, ecco l'esempio. Chiudo con un altro esempio qui accaduto. Molti di voi l'hanno conosciuta, è morta circa 15 anni fa, quando stavamo a metà campanile. Giuliano, questa donna convertita da Gesù a Medjugorje, pensate che roba. Mi ricordo, era il settembre di quell'anno, salimmo il podbo della collina delle apparizioni, la sua bimba Down scivolò sulle pietre taglienti del podbo e per non battere il musetto, il viso, mise le mani davanti e pensate, le due mani andarono dentro due piccole buche. Tirandole fuori, l'una tirò fuori un pezzo di una corona intatta. L'altra, una piccola croce legata con uno spago, e mi ricordo come fosse adesso. Scendendo dal podio, come disse Giuliana, Toni, ecco la croce su cui io in quest'anno mi stenderò, perché questa è l'ultima volta che verrò a Medjugorje. L'anno prossimo sarò con il Signore, non sarò più con te. È tutto avvenuto così, pensate. Io ho rivisto Giuliana in ospedale, moribonda, e quando entrava a fare la radioterapia, il professore da fuori gli diceva, Giuliana, non senti il fuoco che ti metto dentro? Ti brucio il tuo tumore. E lei, sentendole dentro queste parole, allargava la mano e diceva, mostrando il rosario, professore, c'è un fuoco più grande del tuo, il mio rosario, non sento niente il fuoco che mi metti, c'è un altro più forte, il mio rosario. Andai a trovarla e mi disse, Doni, questa notte ho vissuto una notte d'inferno, mi sono rotolata come un verme sul letto carica di dolori impressionanti, ma io ho detto a Gesù, Gesù, tu più mi provi e più ti rispondo, ti voglio bene. Oh, amici, mica queste sono cose vere, e mica mi racconto le barzellette. Più mi tormenti col dolore, permetti che soffra, e più ti voglio bene. E mi aggiunge, l'ultima volta che parlò, poi smise di parlare, Doni, questo dolore immenso lo offro per i tuoi ragazzi e per il campanile che è giunto al secondo stadio, quella me lo ricordo. E mi disse, piangendo, con lacrimoni, Doni, pensa alla mia bambina, io muoio con questo dolore. Nessuno me la vorrà. Io dissi, Giuliana, ma tu vuoi che la Madonna non pensi a tua figlia, tu che l'hai amata con un amore infinito? Tornai a casa, ebbi una telefonata. Doni, la bimba la prendo io, pensa. Tornai in ospedale, Giuliana capiva ma non parlava. Giuliana, le dissi, spalancò quegli occhioni e feci finta di parlare, ma non poteva parlare, per dirgli, Doni, ti do una bella notizia. La Madonna ha accolto la tua preghiera, tu te ne andrai, ma tua figlia rimarrà in una casa d'amore. Questo è il compenso che la Madonna ti ha dato per la tua vita d'amore. Amici, che bello. Per dirvi come anche la croce dura diventa gioia quando è presa con Cristo, se uno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce con amore e mi segua. Questo è il mio vero discepolo. Auguri per me e auguri per voi.